Ave Maria e buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti a questa puntata che dedichiamo a una meditazione sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo, sulla Pasqua e in particolare sulla passione di nostro Signore. E cari amici di Radio Buon Consiglio, facciamo oggi un approfondimento sulla passione, tema che, come penso tutti sappiamo, è un tema virtualmente infinito di riflessione, un tema su cui non ci sono confini a quanto si può ogni volta di nuovo capire meglio, capire più a fondo, ma noi ci ispiriamo oggi a uno dei grandi trattati sulla passione, ovvero la sezione della Summa Teologia di San Tommaso d'Aquino, dedicata appunto alla passione, e in particolare, siccome il tempo è poco, commenteremo un articolo importante, una questio molto importante, la questio 46, dedicata appunto alla passione, e l'articolo 3 di questa grande questio che si trova nella seconda della Summa Teologia. Ebbene, l'articolo 3 della Questio 46 di San Tommaso, che adesso andiamo a commentare e diciamo ad ampliare, insomma, nei riverberi spirituali che manifesta, reca questo titolo: per la liberazione umana c'era un modo più conveniente della passione di Cristo? San Tommaso, cioè, si fa questa domanda: se Dio non poteva liberare l'uomo dal peccato, la schiavitù del peccato, in altro modo, se non poteva liberare l'uomo e salvarlo con qualcosa di diverso dalla passione di Cristo. E la linea che San Tommaso, nella Summa Theologiae, segue per dimostrare la opportunità della passione è appunto la via della convenienza, mostra come fosse sommamente conveniente questa via che Dio stesso ha scelto nella sua provvidenza, nella sua onnipotenza, per redimere l'uomo dal peccato. È chiaro che, de potentia assoluta, Dio poteva scegliere anche altre vie per liberare l'uomo dal peccato, per salvarlo, ma ha scelto questa via, la via che è legata all'incarnazione della seconda persona della Trinità, il Verbo, nel seno della Vergine Maria, dove con la nascita a Betlemme di Cristo, il nostro Signore Gesù Cristo, si ha il grande mistero della divina umanità di Cristo, ovvero nella divina persona del Verbo vengono unite le due nature, la natura umana e la natura divina, si uniscono ipostaticamente nella divina persona del Verbo. Dio si fa uomo. E questo mistero dell'incarnazione, prelude e prepara il mistero della passione. Nel mistero della passione, Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, patisce. Patisce realmente. Patisce in quanto uomo, ma i patimenti che in quanto uomo patisce, questi dolori infiniti per intensità e per profondità, dolori fisici e dolori spirituali, in virtù dell'unione ipostatica con la natura divina, acquistano un merito infinito. E quindi la grazia che sgorga dalla passione di Cristo, dal costato di Cristo e che fonda la Chiesa e fonda la possibilità della salvezza per gli uomini, è una grazia infinita proprio in quanto ogni sofferenza di Cristo durante la sua passione, in virtù della unione della sua natura umana con la natura divina, unione ipostatica, acquista un riverbero, un valore infinito e incommensurabile. Questo è semplificato al massimo, il nodo, il nucleo dottrinale che è sotteso alla passione. Ma San Tommaso si addentra appunto nell'articolo 3 della Questio 46 seconda, seconda, a spiegare la convenienza, l'opportunità della passione, cioè della sofferenza di Cristo per redimere l'uomo. Infatti, dice San Tommaso, per sanare la nostra miseria non c'era un modo più conveniente della passione. La passione, di fatto, è il modo più conveniente per guarire la miseria del peccato dalla quale è affetto l'uomo. E perché questo? Ci sono diverse ragioni, San Tommaso ne elenca appunto cinque fondamentali ragioni per spiegare l'opportunità della passione. E vediamole un po', queste ragioni le vediamo insieme trarne un commento, trarne qualche utile indicazione spirituale. La prima ragione di convenienza. Convenienza vuol dire non necessità assoluta, non, Dio non era obbligato a scegliere questa via per redimere l'uomo, ma questa via era la migliore, la più conveniente, la più opportuna. Ebbene, la prima ragione, chiedo scusa, per la quale era opportuno che la salvezza dell'uomo giungesse all'uomo attraverso la passione di Cristo, è che da essa, dalla passione, cioè dalla sofferenza estrema che nostro Signore ha vissuto sulla croce, l'uomo comprende quanto Dio lo ami. Nulla come la passione poteva e può far comprendere all'uomo la grandezza, la profondità, la vastità, l'altezza della carità, di Cristo per gli uomini, dell'amore di Dio per gli uomini. Questo amore noi sappiamo che è infinito. E ora nulla come la passione poteva avvicinarsi a esprimere questa infinitudine dell'amore di Dio per l'uomo. E poiché la passione ci dà questa grande lezione, l'uomo viene indotto, spiega San Tommaso, da essa, dalla passione, a riamare Dio. Di fatto l'uomo è portato a amare Dio perché comprende che grazie alla passione Dio lo ama in misura sconfinata. Quindi, come capite bene, questa prima ragione di convenienza è facilmente comprensibile, è invincibile come forza. Cosa sarebbe una salvezza che ci è data senza che ci siano segni riconoscibili della immensità di questo amore? Vedere un uomo Dio, l'uomo Dio, che è il creatore dell'universo, che soffre come di più non è possibile per coloro che lo hanno offeso con i loro peccati e che lo hanno ucciso in un certo senso. I loro peccati è lezione che non può essere equiparata a nessun altro. Nulla quanto il dolore di Cristo sulla croce può spingere l'uomo a riamare Dio. Dice San Tommaso, citando San Paolo, Dio dimostra il suo amore per noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi questa citazione di San Paolo, siamo sempre nel primo punto di convenienza, nella prima ragione di convenienza, sintetizza l'argomento di San Tommaso in modo perfetto. La passione dimostra l'amore di Dio per noi. Di Cristo muore per noi ancora nello stato di peccato, nello stato di peccatori. Anticipa e fonda ogni nostro pentimento col suo amore, e con la sua grazia e quindi con la sua croce, con la sua passione, con la sua sofferenza, perché sappiamo che nessun peccatore può convertirsi se non perché riceve la grazia che che lo spinge, lo muove appunto al pentimento, muove la sua volontà al pentimento, illumina la mente del peccatore, gli permette di vedere il male in cui giace appunto come male. E in questo passo di San Paolo che San Tommaso cita, se noi davvero lo contemplassimo in tutta la sua intensità, è raccolto da tutto, è raccolto il mistero stesso della fede cristiana più profondo e più sconvolgente. L'amore di Dio che ci anticipa e ci sorprende e ci investe in un certo senso mentre siamo ancora totalmente immersi nel peccato e ci chiama a conversione. Cristo che ci abbraccia, sofferente, ma pieno d'amore, e ci vuole, con lui, ci vuole salvare, ci vuole, liberare dal peccato. E qui lo scandalo luminoso della croce, lo scandalo di ogni conversione, l'incomprensibile immensità di questo amore per un uomo che è totalmente sfigurato dal peccato. Quest'uomo sfigurato dal peccato, che non è certo amabile, che è ripugnante, che pure vede un Dio che muore sulla croce per lui. Ecco, l'eccesso, no? L'eccesso di questo amore di Dio per l'uomo che fonda ogni possibile conversione. E veniamo al secondo punto della questio 46, articolo 3 della Somma Teologia, che appunto è la seconda ragione di convenienza della passione. Cito praticamente alla lettera dal secondo punto dell'articolo 3: Cristo con la sua passione ci ha dato un esempio di obbedienza, di umiltà, di costanza, cioè di fermezza, di giustizia e di tutte le altre virtù indispensabili per salvarsi. È il concetto che così sintetizza San Tommaso di esemplarità, diciamo, morale della croce. La passione, tutta la passione, non solo la croce, la passione inizia nell'orto degli ulivi. In realtà inizia a Betlemme dal primo istante in cui Cristo, anche prima da Nazaret, dall'incarnazione del Verbo, perché dal primo istante del suo concepimento Cristo contempla la sua croce, anela la sua croce e in un certo senso è in agonia per i peccati degli uomini. Ma la croce porta all'evidenza, rende visibili in un certo senso agli occhi di tutti le virtù di Cristo. Questo è un tema su cui potremmo parlare delle ore, ci sono trattati interi, ecco, diciamo, ma per dire poco, le cose essenziali, tutte le virtù, alcune in modo eminente, l'obbedienza al Padre perfetta, fu obbediente e obbediente fino alla morte di croce, per usare l'espressione di San Paolo. Obbedienza assoluta, cioè mio cibo è fare la volontà del Padre mio. E quindi l'uomo Dio, il Salvatore, il Cristo, il Messia, che accetta questa misteriosa volontà del Padre, che gli chiede di farsi peccato, di caricarsi di tutti i peccati della storia e di morire lui, di patire lui al posto, lui innocente, anzi lui l'innocenza, al posto dei peccatori, di patire per loro, per liberare appunto loro. E questa sconvolgente obbedienza di colui che è il creatore dell'universo, questo amore per il Padre che fa sì che il suo nutrimento sia obbedire al Padre stesso, l'umiltà, l'infinita umiltà di Cristo, che si lascia denudare davanti a tutti, tormentare, torturare, coprire di sputi, umiliare, deridere. E che deriso anche mentre pende dalla croce, dai rabbini, dagli ebrei, dai sinedriti, dai passanti, dai peccatori che lo deridono, e non ci soffermiamo abbastanza sul fatto che l'umiltà che Cristo mostra sulla croce la vediamo soprattutto nelle offese, nelle umiliazioni, più che nelle torture, nei dolori, perché la morte, che è in sé, in un certo senso umiliante, amarissima, anche se avviene avvolta dall'affetto, dall'amore, pensate cosa sia la morte avvolta dall'abbandono, dalla derisione, dalle contumelie, dalle offese, dagli insulti. È qualcosa di inimmaginabile, qualcosa di atroce, peggio di ogni altro dolore fisico, potremmo dire. Eppure Cristo che si umilia, il creatore del mondo, che si umilia, diremo in modo infinito, la costanza, la fermezza. Cristo è il forte, è la fermezza stessa, è la calma assoluta, è la compostezza, no? Non perde mai il dominio di sé più regale, anche nei momenti più duri, più amari della passione stessa. La sua regalità non è mai diminuita e questa è una delle grandi prove, insieme alla mansuetudine, alla dolcezza infinita che manifesta sempre durante la passione, la più grande prova della sua divinità. È l'uomo Dio. Solo un Dio può rimanere così mite e mansueto anche in quei tormenti, così composto e fermo anche sulla croce. Tanto che il buon ladrone, San Disma, si converte per questo, perché vede la mansuetudine, la pazienza infinita e l'amore per coloro che lo tormentano di Cristo, la giustizia e ogni altra virtù. Ma queste virtù, fa notare San Tommaso, cosa sono? Queste virtù cristiane sono le virtù indispensabili per salvarsi. Sono le virtù che ogni cristiano deve fare sue, chiedo scusa, se vuole salvarsi. Quindi sono. Noi troviamo quindi in Cristo il modello vivente di ciò che dobbiamo essere. E diciamo pure di che cos'è la santità. La santità è nella nostra vita e nelle afflizioni o eventi che colpiscono la nostra vita, conformarci alla virtù di Cristo sulla croce. Conformarci il più compiutamente possibile con l'aiuto di Dio alle virtù di Cristo crocifisso. La frase di San Tommaso è molto bella, sono le virtù indispensabili per salvarsi. E San Bonaventura, grandissimo mistico della passione di Cristo, quando appunto gli fu chiesto d'onde traeva tutta la sapienza che mostrava nel comprendere la passione di Cristo, e in generale Cristo stesso, semplicemente mostrò il crocifisso che teneva sempre davanti a sé, che contemplava intensamente, e disse: da questo, dal crocifisso stesso, contemplandolo, ho tratto tutta la mia dottrina. E San Tommaso aggiunge la frase della prima lettera di San Pietro, secondo versetto: Cristo patì per noi. Cristo patì per noi lasciandoci un esempio, perché ne seguiate le orme. È la frase di San Pietro. Ha sofferto per noi perché noi ne seguiamo l'esempio, lo imitiamo. E quindi ricordiamocelo bene, l'imitatio Christi, l'imitazione di Cristo è essenzialmente l'imitazione di Cristo crocifisso, ovvero delle virtù di Cristo crocifisso. Il terzo punto dell'articolo 3, questo 46 della Summa Teologiae, che stiamo commentando, è la terza ragione di opportunità, cioè il terzo motivo di convenienza che Cristo morisse sulla croce. Dice San Tommaso: Cristo non ha solo redento l'uomo, ma gli ha meritato con la sua passione la grazia giustificante e la gloria della beatitudine. Cioè c'è una, nella sovrabbondanza di sofferenza della croce e della passione, in questa sovrabbondanza non c'è solo il perdono dei peccati, ma vi è anche proprio il fondamento della grazia giustificante e della gloria della beatitudine. Questo punto poi non lo approfondiamo perché lo stesso San Tommaso lo rimanda a un altro passo in cui lo approfondirà. È un approfondimento di carattere strettamente teologico che quindi qui non facciamo. Il quarto punto di convenienza della passione è che mediante la passione è derivata all'uomo un'esigenza più forte di conservarsi immune dal peccato. E San Tommaso cita la prima lettera ai Corinti, capoverso 6. Siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate e portate quindi Dio nel vostro corpo. Il senso di questo passo è molto bello. Se Dio ci avesse salvato in altro modo che non con la passione del suo diletto figlio, ovvero con la passione di nostro Signore Gesù Cristo, se il sangue di Cristo e le sofferenze di Cristo non fossero state il prezzo della nostra salvezza, pur grati a Dio per essere salvati, per essere perdonati, avremmo avuto ragioni meno forti per rimanere immuni dal peccato. Invece, non solo siamo stati comprati da Cristo, ma comprati a caro prezzo. Il prezzo è il suo sangue, il prezzo sono le sue immense e infinite sofferenze. Ora, se Cristo ha patito per noi e la salvezza ci giunge dalla sua croce e dalle sue sofferenze, voi capite bene, cari amici, quanto grande diventa il nostro debito. Già sarebbe infinito il debito se semplicemente Dio ci avesse perdonato, ci avesse detto, ecco, io vi perdono nella mia onnipotenza, io posso togliere e cancellare il vostro peccato. Io mi dimentico del vostro peccato. Questa espressione ricorre spesso nei Salmi, Dio che si dimentica dei peccati dell'uomo, che li cancella, non li fa più essere. E certamente Dio lo può, ma siccome ha voluto, il Padre ha voluto che il Figlio stesso si incarnasse e patisse dolori infiniti di numero e di intensità, allora il prezzo è diventato terribile. E i nostri peccati sono le piaghe, le ferite di Cristo, hanno aperto nella sua santissima carne tutte le piaghe che l'hanno lacerata. Dunque, dovremmo essere già tristissimi di aver causato la passione di Cristo, quella passione stessa che ci salva, e astenerci quanto più è possibile dall'infliggere nuove ferite a quel Salvatore già così tanto da noi afflitto. Nulla come la passione veramente meditata rende capaci di accettare le proprie croci, quasi desiderare di soffrire con Cristo, ma soprattutto rende, non voglio dire facile, ma rende sicuramente più praticabile il cammino della lotta contro il peccato e contro le tentazioni. Poi per i grandi mistici, i grandi santi, la passione suscita non solo la fuga dal peccato, ma anche il desiderio della mortificazione, il desiderio della sofferenza per Gesù. Però il passo 4, il punto 4, direi che è uno dei più profondi, dei più belli. È più forte l'esigenza di conservarsi immuni dal peccato. E San Paolo lo spiega con la solita sua forza e potenza espressiva: siete stati comprati a caro prezzo, glorificate e portate Dio nel vostro corpo. Frase fortissima, come se appunto il battezzato, il convertito, contemplando incessantemente Cristo crocifisso, deve portare scolpito quasi nel suo corpo la viva immagine di Cristo crocifisso, ovvero il suo corpo stesso. Corpo qua vuol dire carne, in senso paolino, vuol dire le passioni che corrompono e portano al peccato, devono essere distrutte, vinte dalle piaghe di Cristo, che si devono scolpire, per così dire, nel nostro cuore. Quanto più forte la memoria della sofferenza di Gesù sulla croce, e quanto più, in un certo senso, gioioso il cammino della rinuncia al peccato. Il quinto punto, cioè la quinta ragione di opportunità che Dio salvasse l'uomo attraverso e grazie alla passione di Cristo, è data dal fatto che, come un uomo, dice San Tommaso, meglio è rispettata la dignità dell'uomo con questa salvezza, con la passione. Infatti, come un uomo era stato ingannato dal demonio, Adamo, così era opportuno che fosse un uomo a vincerlo, cioè a vincere Satana. Fu quindi più conveniente che fossimo liberati dalla passione di Cristo piuttosto che dalla sola volontà di Dio. È molto bello questo passo. C'è un bilanciamento perfetto, come un uomo cade nelle seduzioni di Satana, il primo uomo, e con ciò trascina gli uomini nel peccato, li ferisce tutti col peccato originale. Così era necessario un uomo che vincesse invece Satana. E queste sono le cinque ragioni di convenienza che vengono sviluppate nella Summa Teologie da San Tommaso, spiegando perché Dio ha voluto che appunto la passione di Gesù Cristo, ovvero Dio vero uomo, fosse la via per liberare l'uomo dal peccato. E vi sono poi nei passi successivi della Questio 46 altre riflessioni, ne faccio solo due perché il tempo nostro è scaduto. Molto belle, che completano un'altra osservazione, ovvero riflessioni molto sottili, molto profonde, tratte soprattutto dai padri della Chiesa, che San Tommaso riprende e commenta, sul perché della passione, ma soprattutto della croce. La croce, il legno a cui Cristo è confitto. E in questo scavo San Tommaso commenta, lo ripeto riprendendo i padri, Sant'Agostino in particolare, la simbologia della croce. E ogni parte della croce ha un senso, così ha un senso simbolico la traversa orizzontale a indicare questo abbraccio di tutti gli uomini. Ma in particolare fa notare che ha un senso simbolico molto profondo la parte della croce che è nascosta sottoterra. Dice San Tommaso, la parte della croce nascosta sottoterra simboleggia la profondità della grazia gratuitamente offerta. Perché è un passo molto bello? Pensate a quale finezza di osservazione giungevano nella loro esegesi i padri della Chiesa, i grandi dottori della scolastica. A chi di noi, uomini abituati a pensare troppo in fretta, a non sostare davvero a fondo sulle cose, poteva venire in mente che ha un significato simbolico profondo anche il fatto che una parte della croce non è visibile, è nascosta nelle profondità del terreno per reggere verticalmente tutta la croce. Eppure San Tommaso nota questo fatto e questa parte simboleggia la profondità della grazia gratuitamente offerta. Cosa vuol dire questo passaggio? Noi siamo abituati a pensare alla croce visibile, cioè la parte della croce che si vede. E la parte della croce che si vede è fin troppo evidente nel suo senso, significa, simboleggia l'amore, l'amore di Dio verso l'uomo, verso i peccatori. Dio ama i peccatori, e così c'è questa evidenza del suo amore che è data dal suo dolore. Ma vi è una parte della croce che è nascosta, l'uomo non vede. Eppure, in quanto parte della croce, anch'essa simboleggia il profondo amore di Dio per l'uomo e per il peccatore. E per San Tommaso è la profondità, ovvero l'immensa, abissale profondità della grazia gratuitamente offerta, cioè di quella grazia di cui parlavo prima, che non vista, in un certo senso non conosciuta, sorprende il peccatore, lo muove a conversione, precede ogni suo atto di volontà buona e libera, gli ridona la libertà, gli mostra il male come male, glielo fa odiare, suscita in lui un profondo amore di Dio. Ebbene, questo operare della grazia, nascosto, segreto, prima di ogni moto e di ogni volontà del penitente, che ancora non è penitente, questo gioco miracoloso e misterioso insieme della grazia di Dio, del suo amore sterminato, con l'uomo che è ancora nel peccato, che offende Dio e che nega Dio, è un po' ciò che è simboleggiato da questa parte umilmente nascosta della croce. La croce opera anche molto prima che colui che deve convertirsi la riconosca come tale e impari, incominci a riamarla. Seconda osservazione, con ciò concludiamo, che fa San Tommaso, dopo aver condotto un'attentissima analisi di come c'è un'analogia strettissima fra ogni evento della passione e la crocifissione in particolare, e il sacrificio dell'agnello che nell'Antico Testamento veniva sacrificato appunto a Dio nel Tempio, nel Sancta Sanctorum. Il sacrificio dell'Antico Testamento altro non è che un'anticipazione in figura del sacrificio di Cristo. Tutto l'Antico Testamento prepara Cristo in figura, manifesta Cristo in figura. Ogni patriarca, ogni profeta anticipa un aspetto di Cristo stesso e della sua passione. Pensiamo a Giobbe, per fare un esempio. Ebbene, nel sacrificio antico, che San Tommaso spiega in un'altra questio fondamentale come non producesse alcun perdono né alcuna grazia, era solo figura, ma figura non efficace. Quindi questo va ricordato molto bene. Il sacrificio dell'Antico Testamento, in quanto tale, è figura dell'unico vero sacrificio salvifico, che è quello di Cristo. Ma anche i patriarchi che sono salvati, i santi profeti e i patriarchi, sono salvati in quanto hanno avuto fiducia in Cristo Venturo. Avevano la fede in Cristo Venturo e amavano Cristo Venturo. Non si sono salvati per i sacrifici e l'aspersione di sangue fatti con i sangue di capri e agnelli che erano previsti dai molti riti quotidiani al Tempio. Ebbene, ma nel sacrificio antico, soprattutto nel santo sacrificio che veniva compiuto una volta all'anno dal sommo sacerdote, oltre il velo del Tempio, nel Sancta Sanctorum, come voi ben sapete, l'ostia, il vello di un agnello e il grasso veniva arso completamente da un fuoco divino che scendeva miracolosamente una volta all'anno sopra l'ara sacrificale, sopra l'altare. E il popolo ebreo vedeva di fatto questo grande miracolo ripetersi ogni anno, fino alla distruzione, appunto, fino alla morte di Cristo, quando il velo del Tempio si squarcia da capo a fondo. Ora si domanda San Tommaso: se tutto nella passione di Cristo e nella sua crocifissione altro non è che la figura finalmente attuata, la figura del sacrificio dell'Antico Testamento finalmente resa non in figura ma nella realtà, cioè il sacrificio di Cristo, qual è l'analogia fra il fuoco che consumava le ostie sull'altare e la croce di Cristo? E la risposta è bellissima. Cito: il fuoco con cui erano arse le vittime nell'Antico Testamento sulla croce è rappresentato dal fuoco della carità che consuma il cuore di Cristo. Questo è un mio ampliamento per far capire il concetto. Quindi il fuoco inestinguibile e infinito, che consuma il cuore di Cristo, dall'incarnazione alla morte su Golgota, questo fuoco d'amore, questo amore per i peccatori infinito, che brucia come ostia vivente il cuore stesso di Cristo, è ciò che era raffigurato dal fuoco divino che consumava l'ostia posta sull'altare dal sommo sacerdote. E questo è molto bello perché in fondo quest'ultima cosa che abbiamo detto è, si può dire, sintetizza tutto il senso della passione di Cristo. La passione di Cristo e la vita di Cristo è un mistero d'amore. Cristo è l'amore stesso incarnato, che appunto ama il Padre in modo infinito e ama i peccatori e vuole la loro conversione e che vivano, non periscano nel peccato. E quando noi siamo colpiti da tanti terribili mali che ci sono nel mondo, soprattutto il dolore innocente, ebbene, non dobbiamo mai scoraggiarci. E mai dimenticare che tutti i mali, anche i peggiori che noi possiamo vedere o immaginare, che purtroppo ci sono realmente nel mondo, nella storia, oggi come in passato, non sono in realtà in un certo senso nulla rispetto all'infinitudine, all'oceano infinito della carità di Cristo, all'oceano infinito dell'amore di Cristo. Sono un grande male, il male è terribile, ma al tempo stesso cosa sono rispetto all'infinito amore di Cristo, a questo fuoco che consuma? La carità di Cristo è un fuoco che consuma e tutta la vita di Cristo è comprensibile solo se comprendiamo questo fuoco divorante, il fuoco divorante del suo stesso amore per il Padre e per i peccatori, che lo consumava e lo faceva ardere dal desiderio di ricevere un battesimo. Io devo ricevere un battesimo, dice ai discepoli. E questo battesimo è la croce. E quindi tutta la passione va letta in questo modo, spiega benissimo Padre da Bergamo, per esempio, come l'infinito dolore che Cristo prova sulla croce, unito però a un'infinita gioia, a un'infinita letizia, tanto è l'amore che lo consuma per i peccatori. Il dolore e l'amore, il dolore e la gioia si fondono in un mistero d'amore inconcepibile per l'uomo, onde per cui entrambi infiniti, dolore e amore, sembrano gareggiare fra loro. E questo mistero, il mistero di un infinito dolore, di un'infinita gioia e di un infinito amore, fusi insieme in una fornace incandescente, abissale, inconcepibile, ecco, per mente umana, questo è un po' anche il mistero del Sacro Cuore di Gesù. Il mistero del Sacro Cuore di Gesù che, squarciato dalla lancia, fa gridare a Longino, veramente costui era il figlio di Dio, e lo converte, e poi lo farà, secondo la tradizione, morire santo. E quindi un po' tutti noi, come Sandisna, come Longino, come tutti coloro che si convertirono vedendo Cristo morire sulla croce, dobbiamo ogni volta, ogni Pasqua, e in realtà ogni giorno, fare la stessa cosa. Cioè ripetere il nostro cuore contemplando Gesù crocifisso, contemplando la croce come mistero, non tanto di dolore quanto d'amore. Dolore assunto, scelto, voluto, offerto. Quindi in realtà mistero d'amore. Il dolore di Cristo è un mistero d'amore e contemplandolo, ripetere dentro di noi, veramente costui è figlio di Dio, è il Salvatore, è il Messia promesso, è la fonte di ogni carità, di ogni santità, il forte, a cui nessuno può resistere, e di fronte al quale ogni ginocchio deve piegarsi in cielo, sulla terra e sottoterra, ovunque. Tutti devono inginocchiarsi davanti al Re, al Vincitore, al Salvatore, a nostro Signore Gesù Cristo. Con ciò concludiamo questa riflessione sulle tracce di San Tommaso, sulla passione di Cristo e mi permetto di augurare a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio una Santa Pasqua di Resurrezione. Ave Maria.